una brevissima premessa. La prima preoccupazione di mio marito quando ieri verso mezzogiorno e un quarto è caduto portando i libri dall'archivio della Chiesa della Croce di sotto per metterli nella vetrina, perché in serata ci doveva essere una manifestazione, il mercoledì della Croce, si è rotto la gamba, prima pensiero mia moglie, poi il figlio naturalmente e poi la conferenza. Ci vado, come faccio ad andarci? Non posso lasciarli senza. Allora ho cercato di tranquillizzarlo, dico lavoriamo sempre insieme, te la faccio io, stai tranquillo. Naturalmente il taglio sarà un pochino diverso, anche perché vedete nel foglietto c'è scritto Bonaparte a Senigallia, lui voleva intitolarlo Intrigo internazionale in Bonaparte a Senigallia. Ci sarà qualche differenza, così lui avrà occasione di calarsi di più nella storia dell'intrigo un'altra volta. E, naturalmente per me è stato un momento molto complesso, perché nel giro di poco tempo c'era da aiutare i ragazzi della Croce per la manifestazione di ieri sera. Io avevo fatto le foto, bisognava preparare le diapositive, sarei stata quella che poi le azionava la sera, eccetera, e correvo per fare i manifesti e tutto il resto, portare le locandine, poi mio marito ricoverato, quindi star dietro anche a lui e cercare di diciamo dare un taglio che sentivo più mio forse un pochino alla conferenza di questa sera. Erano suggerimenti che avevo dato a mio marito, lui mi diceva ma no, e io ce li ho messi anche perché dovevo portare dei fogli e purtroppo me li sono ricordati per strada. Comunque ci sarà altra occasione, spero, per i signori che devono averli. Dovevano arrivare anche i giornali da Canino. Noi siamo in contatto con Canino, ci siamo già stati due volte. Luciano Bonaparte era principe di Canino e Musignano e purtroppo sono arrivati oggi a 9:30 quando io ero in ospedale, quindi hanno lasciato il foglietto di ricevuta, ma i giornali ci saranno per un'altra occasione. E l'altra grossa cosa che vorrei dire è un grazie a tutti per la vostra presenza, in particolare al dottor Mercuri. Il dottor Alessandro Mercuri ci sta aiutando tantissimo nelle ricerche sui Bonaparte. Doveva essere una cosa passeggera per noi e invece sta diventando un argomento nel quale ci stiamo proprio infilando a capofitto sempre di più. Spero non si sia bloccato. Scusate. A Senigallia ci sono vari reperti di Bonaparte. Questo è il libro dei morti che si trova nella chiesa del Portone. Oltre a questo c'è anche una pianeta con degli altri indumenti da sacerdote, da messa. Né in questo libro dei morti è riportata la notizia della morte di Alessandrina e la pianeta è stata un dono di Alessandrina e una leggenda della parrocchia dice che sia stata fatta addirittura con il suo abito da sposa. Qui in particolare c'è la notizia ecco, riuscite a leggere? Comunque donna Alessandrina Carlotta bisogna diminuire un attimo a di 12 luglio Porta Braschi. Donna Alessandrina Carlotta, vedova di Luciano Bonaparte, principessa di Canino, nell'età di anni 75 circa, dal palazzo di Marina, sotto la curia di Scapezzano, venuta dopo il mezzogiorno al casino d'estate nella contrada a cavallo, comunque dice che insomma si è ammalata e verso le 11 di sera è morta, quindi sotto la parrocchia del Portone. Anche per quello che poi è stata la morte e il trasporto della salma a Canino ci sono state piccole questioni, perché il parroco del Portone voleva essere coinvolto, c'erano altri che invece sempre per questioni anche spesso di interessi venali. Comunque tutto poi si è sistemato. Da Senigallia la salma è partita e è stata portata quindi a Canino. Quando è morta Alessandrina, si sono precipitati rappresentanti che c'erano anche a Senigallia, perché aveva documenti che scottavano, si diceva. Allora, una delle voci più diffuse è che dei documenti che dicevano che Napoleone III non era figlio di suo padre, di quello ufficiale. Qualcuno dice fosse figlio di Napoleone Bonaparte. In realtà, secondo l'ipotesi di mio marito, probabilmente la madre Ortensia era bella e continuava ad avere avventure nonostante il controllo del marito, il padre doveva essere un altro. E tant'è vero che quando a un certo momento viene detto a Napoleone III: tu non hai sangue di Bonaparte nelle vene, lui rispose: ma ne ho il peso della famiglia. Quindi non si mise in disaccordo, insomma, con la voce che circolava. Questo è Pietro Napoleone. Faccio un salto un attimo, perché la famiglia di Bonaparte è già abbastanza complessa a partire dai figli di Letizia e Carlo Bonaparte, Letizia Ramolino, perché erano ben 8 figli. La cosa si complica anche per Luciano e Alessandrina, perché di figli insieme ne hanno avuti ben 10. Uno è morto che aveva pochi mesi. Luciano ne aveva avute 2 figlie da un matrimonio precedente e Alessandrina ne aveva avuta una. Quindi era una famiglia che quando si spostava era molto numerosa. Qui ho preparato una scheda breve, è da continuare perché le nostre sono ricerche aperte, in cui ho messo la famiglia di Luciano e Alessandrina. Il loro matrimonio inizialmente è segreto, erano vedovi tutti e due. Le figlie di Luciano si chiamano Carlotta e Cristina. Luciano, vediamo di allargare un pochino. Scusate. Luciano nasce nel 75 e muore nel 40. Alessandrina nasce nell'80 e muore nel 1855. E la figlia di Alessandrina si chiama Anna Ippolita. I loro figli, come vedete, la scheda è già pronta per generi, nuore, eccetera, compilata per un solo personaggio. Dunque, il primo figlio è Carlo Luciano, che nasce nel 1803. Come vedrete, sono in successione rapida in genere i figli. Poi c'è Letizia, Giuseppe Luciano, che vive pochi mesi e che è sepolto nella collegiata di Canino. Poi Giovanna, Paolo Maria, Luigi, che nasce in Inghilterra. Perché a un certo momento Luciano è il fratello ribelle di Napoleone. Vuole sposare una donna che ama, lo fa di nascosto dalla famiglia, e anche quando, dopo averlo comunicato ai suoi, gli intima il fratello di abbandonare Alessandrina, lui non ne vuol sapere. Luciano è anche un fervente repubblicano, quindi pur sostenendo il fratello nei momenti cruciali, però non è uno che condivida le sue idee di monarchia, di monarca e quindi di impero. A un certo momento cerca di scappare e di andare con la famiglia negli Stati Uniti. Viene bloccato dagli inglesi, che lo fanno prigioniero, lo portano prima a Malta e poi in Inghilterra. In Inghilterra compra il telescopio di Herschel ed è in Inghilterra che nasce appunto Luigi nel 1810. Resta in Inghilterra finché Napoleone, sconfitto, viene confinato all'Elba, gli inglesi lo liberano, lui può tornare in Italia e va a cercare protezione dal Papa. Nel 1808 compra il feudo di Canino e nel 1814 il Papa Pio VII lo nomina principe di Canino. Sarà Papa Leone XII, 10 anni dopo, a nominarlo principe anche di Musignano, quindi principe di Canino e Musignano. Musignano è una piccola località lì vicino. Pietro Napoleone nasce dopo Waterloo nel 1815. Devo portare il mouse. Poi c'è Antonio Luciano, poi Alessandrina Maria. Alessandrina Maria è un altro personaggio di cui, diciamo, ci stiamo interessando più a fondo, perché è lei che ha sposato Vincenzo Valentini. Anche i Valentini erano una famiglia nobile di Canino. Vincenzo era amico dei fratelli di Alessandrina e c'è la fuga. Però la madre di Vincenzo Valentini mette sotto chiave Alessandrina Maria e avvisa naturalmente Alessandrina, la quale, il marito è assente, dice che è meglio una Valentini onorata piuttosto che una Bonaparte disonorata, quindi si celebrano le nozze nel 1836. Poi c'è una decima figlia, Costanza Maria, che si fa suora. Questa è, diciamo, i figli che hanno avuto appunto Alessandrina e Luciano Bonaparte. È stata una coppia, in questo momento mi sento molto vicina ad Alessandrina, perché è stata una grande sostenitrice del marito. Lui, bellissimo uomo, nonostante questi numerosi figli, qualche scappatella l'aveva. Lei è sempre stata fedelissima a lui, anche quando dopo la sua morte il Thiers l'aveva attaccato facendo una storia dell'impero, lei è andata a Parigi 1845 scrivendo un opuscolo per difendere la memoria del marito. Luciano muore nel 1840, praticamente ci sono dopo i moti e torna in Italia Alessandrina naturalmente e a Senigallia saltuariamente. Ci sono i moti del 48-49, coinvolti anche dei figli, dal 50 fino al 55 è quasi ininterrottamente a Senigallia. A Senigallia Bonaparte, Luciano e la moglie, erano arrivati da Rimini. Da Rimini perché già un fratello aveva soggiornato a Rimini e quindi era una città rinomata per l'estate, ma c'era stata la storia del capanno, cioè quando si bagnavano erano dietro delle tavole, dei giovani erano andati a sbirciare dai buchi e allora naturalmente avvisato dai servitori, Luciano non ci ha messo tanto, hanno fatto le valigie, si sono spostati a Cattolica. Ma a Cattolica sono rimasti pochissimi e hanno scelto poi Senigallia. A Senigallia hanno avuto ben 4 case. La Luciana, oggi chiamata Villa Torlonia, che è quella sulla nazionale. È diversa, questa è dell'inizio del 1900, molto diversa soprattutto nelle ali e probabilmente c'era anche un piano superiore da quella che doveva essere ai tempi di Alessandrina. Oggi, al di là della strada, di fronte al portone, qui ci doveva, ci sono le case da quest'altra parte, eccetera. Una volta c'era direttamente il mare, quindi uscivano con la carrozza, avevano proprio il mare e la spiaggia di fronte, quindi era la villa del mare. E questa villa, allora, Luciano e Alessandrina sono stati dei piccoli geni, pieni di interessi, notevolissimi. Spesso è stata Alessandrina a anticipare certe cose che poi ha portato avanti il marito, tipo gli scavi in Etruria, Vulci in particolare. È stata Alessandrina che ha cominciato e poi naturalmente Luciano ha aumentato. Luciano era anche appassionato di astronomia, quindi in Inghilterra si era comprato il telescopio di Herschel e si era portato a Senigallia, dove insieme a un sacerdote bergamasco esaminava le stelle sul casino del cavallo di Sant'Angelo. Aveva intenzione anche di scrivere una pubblicazione molto ponderosa sulle stelle, sulle costellazioni, cosa che però non ha realizzato, non ci risulta. Un'altra casa era il Palazzo di Città, Via della Cereria, per chi conosce Senigallia, grosso modo doveva essere, oggi i nomi sono un po' cambiati, o non corrispondono più a quelli dell'epoca, dovrebbe essere comunque, era vicino alla Chiesa della Maddalena. Esiste ancora, si vede ancora la scritta Via della Cereria, ma non siamo sicuri se quella di destra, quella di sinistra. E poi c'era una strada, una casa delle mura, quindi non siamo riusciti a localizzare però quale fosse. Doveva essere sulle mura di Senigallia comunque. In queste loro ricerche anche... diciamo spese, acquisti di case, perché poi ne hanno acquistate anche in Ancona, Palazzo Cadolini, avevano anche belle opere, e erano anche dei grandi mecenati, come ben ricordano a Canino, perché se c'erano ragazze povere davano le doti, avevano istituito delle scuole, anche a livello popolare, in modo che tutti potessero apprendere e soprattutto anche imparare un mestiere. Erano persone molto intelligenti, ma si sono anche indebitati. E quindi chi ha prestato i soldi sono stati Torlonia, i quali si sono rifatti praticamente un pezzo alla volta prendendo le loro proprietà. Ecco perché Villa Luciana è diventata Villa Torlonia. La storia qualche volta è un po' strana, perché venduta dai Torlonia, chi l'ha comprata ha avuto una figlia che si è fatta suora, e si è fatta suora, questa è quella che oggi, come vedete, l'asfalto è salito di parecchio rispetto a quello che era l'ingresso. Questa è suora Antida Touré, una francese che ha istituito un nuovo ordine francese che piaceva molto a Letizia Ramolino, la madre di Luciano e di Napoleone. Ed è proprio quest'ordine che oggi ha Villa Torlonia, che si trova a Villa Torlonia. E inizialmente hanno avuto una sede, la prima, voluta proprio da Letizia Ramolino, a Napoli, pare, così ci hanno detto le suore, e poi a Bologna. E quindi è quasi tornata a casa, sia pure indirettamente. Scusate questi salti, ma questa è un'immagine, un disegno di una parte alessandrina con alcuni dei figli. Lei è ancora abbastanza giovane, era una bellissima donna e quindi era molto corteggiata, però da quando, ci risulta che da quando poi ha sposato Luciano, gli è stata fedelissima. Questa è un'immagine di Alexandrina più avanti negli anni, probabilmente quando era a Senigallia. Potrebbe forse essere anche un autoritratto. Questo è un dono del dottor Mercuri. Qualche volta forse la foto nell'immagine non è stata ritoccata, so che ci sono alcuni, io mi intendo un po' di computer, in genere gestisco questa parte, però non sono arrivata ancora al ritocco di togliere le macchie, abbellire, schiarire, scurire, quindi probabilmente quando un pittore ritraeva i personaggi, cercava di farli più belli, migliorarli anche per piacere al committente. Di Napoleone III, che qui vedete a cavallo, in posa ufficiale, esiste anche una foto. Un'altra delle cose che stiamo cercando di trovare, se ci sono dei daguerrotipi. Siamo stati a Vienna, abbiamo visto il Technisches Museum, dove ci sono macchine fotografiche di quando comincia la storia della fotografia, e un primo daguerrotipo che potrebbe essere dell'epoca di Luciano, quindi non è detto che non si possano trovare daguerrotipi o foto anche o di Luciano, perlomeno dei suoi familiari. A Canino, l'ultima volta che siamo stati, siamo andati a Casa Valentini, che adesso è una parte almeno, un bel bed and breakfast, ma mantenuto con molta coscienza dalla persona che lo gestisce, e che ha quasi venerazione per quel po' di documenti che è riuscita a tenere. Molti li ha messi in vetrina, e siccome ne ha ancora tanti, mio marito ha promesso di dare una mano a metterli in ordine, semmai. Questa è un'altra immagine di Alessandrina, è un quadro che si trova al Museo Napoleonico. Non abbiamo capito perché, naturalmente non siamo andati a Roma al Museo Napoleonico, l'abbiamo cercato in internet, l'abbiamo trovato soltanto così, in bianco e nero, al massimo color seppia, non a colori, a differenza di quello di Luciano. Immagini che rappresentano Luciano sono queste. Allora, qui Luciano è una delle più conosciute, anche questa si trova al Museo Napoleonico. Questa, allora, come è cominciata la nostra indagine sui Bonaparte? Perché andando in comune mio marito viene fermato, gli dicono: c'è un signore da Zurigo, ci tempesta i telefonate, vuol sapere di una casa che Luciano Bonaparte ha avuto a Senigallia, ne sa qualcosa. Dice: ma scorrendo le mie ricerche mi è capitato, ma non mi interessava, non mi sono preso l'appunto, forse lo ritrovo. Possiamo dare il suo numero telefonico. Arrivata a casa, il signore ha telefonato. È Maurer, che si trova a Zurigo e che 2 anni fa è venuta a Senigallia. C'è stato un bel incontro, c'era lui, c'era l'anima, diciamo, del tema Luciano Bonaparte di Canino, poi c'era qualcuno di Senigallia anche, che ci ha aiutato appunto per le nostre ricerche, e in quell'occasione Maurer ha regalato al gruppo di Canino questa litografia che aveva, di cui, diciamo, che si era procurata sempre tramite internet, e qui rappresenta appunto in veste ufficiale, perché prima ancora dell'ascesa di Napoleone, Luciano, giovanissimo, era il presidente dell'Assemblea dei 500. Quindi era praticamente in epoca repubblicana l'organismo più importante. qui quando Napoleone lo nomina ambasciatore. In Spagna, appunto vi avevo detto, Luciano in parte collabora con il fratello, ma non ne vuol sapere di testa coronata e di intrighi. Questo è una riproduzione sempre donata dal dottor Mercuri di Alessandrina, il busto del Canova. Busto del Canova che probabilmente è in una proprietà privata. Speriamo noi con le nostre ricerche che ci sia anche chi magari ha voglia perlomeno di far sapere quello che ha. Questo è Papa Pio VII, Papa Chiaramonti di Cesena, quello che accoglie Luciano e la famiglia e che lo nomina principe di Canino. Questo quadro si trova nella collegiata di Canino. Questa è una visuale di Canino vista da di fronte. È un piccolo paesino, ma ci sono delle cose preziose. La villa che era di buona parte, la facciata sopravvive, il palazzo, diciamo l'interno, non l'abbiamo visto, forse no, perlomeno è stato ristrutturato. Poi c'è una bella cappella e poi c'è il santuario di San Francesco, che ultimamente è stato restaurato. I posti dintorni meritano senz'altro una visita e gli abitanti di Canino con noi sono sempre stati di una cordialità, di un'ospitalità eccezionali, e quando abbiamo detto ma ci potrebbe essere il sestante Italia Nostra e l'Archeo Club eccetera che magari potrebbero, volentieri vi diamo una mano a organizzare, quindi se qualcuno fosse interessato poi sapete che un appoggio lì ce l'avete. L'altra cosa interessante è che nella collegiata di Canino, allora Luciano muore a Viterbo, Canino si trova nel Viterbese, Luciano muore a Viterbo e il suo corpo poi viene portato a Canino. Alessandrina si impegna e chiama il Pampaloni e altri artisti per farne un monumento molto importante e, scusate, a un certo momento quando viene risistemato, questo è il sarcofago di Luciano, quindi attualmente si trova nella collegiata di Canino. Ci sono dei versi in latino che sono opera anche di un conte amici senigalliese. Allora, un amici sacerdote, quindi dovrebbe essere un parente, era commissario apostolico di Ancona ed è quello proprio che informa con telegramma il cardinale Giacomo Antonelli, annotando, scritto a Parigi oggi stesso, della morte di Alessandrina, quindi preavvisando il governo francese di quanto era successo, quindi che bisognava intervenire. Probabilmente questo conte amici appartiene alla famiglia Pasquini Amici, che ha avuto a Senigallia anche un confaloniere in quel periodo. Quindi doveva essere, anche perché se avevano tutte queste case, avranno anche frequentato delle persone a Senigallia, avranno avuto degli amici. Una delle scoperte di Alessandrina e Luciano è la tomba di Tetnie, gli sposi di Tetnie. Questa è una delle immagini. Sono una coppia molto ben disposta, che ci è piaciuto in particolare anche per ricordare appunto l'unione, questo affiatamento di ideali, perché poi hanno scritto anche opere. Alessandrina ha anche dipinto. Quindi avevano parecchie doti Questa tomba di Tetnie, questo sarcofago, dunque quando Alessandrina muore nel 1855, lascia erede una nipote che è la figlia di Maria che ha sposato il Valentini, Luciana si chiama. Tutrice è la madre. Questa tomba bellissima la vuol comprare il governo italiano, non si accordano sul prezzo, per cui tutto resta in sospeso. Alessandrina muore, Maria Bonaparte Valentini riprende le trattative, la cosa non va in porto, però trova dei compratori in due fiorentini, quindi la vende. Questi fiorentini, quando c'è una mostra internazionale a Boston, la prestano, non è più tornata indietro, perché poi una l'ha acquistata il Museo di Boston, un'altra, un altro museo di Boston che poi l'ha donata a quello che già l'aveva, aveva preso la prima. Quindi una delle opere che abbiamo perso, indietro non si torna, ma non lo so. Cose ne abbiamo tantissime in Italia, è vero, però avremo dei pezzetti d'Italia sparsi. Mi faceva piacere anche farvi vedere in un dipinto ufficiale Letizia Ramolino, perché senz'altro è stata una donna energica, il padre curava gli interessi liguri in Sardegna e Corsica e quindi aveva preso questa mentalità un po' ligure di risparmio, di gestione oculata del patrimonio, e ha sempre mantenuto la famiglia molto unita, quindi ha cercato di far di tutto per riappacificare Luciano e con Napoleone, e pare che andasse d'accordo con Alessandrina che si volessero bene, che si capissero. Anche questa è una pista che mi piacerebbe continuare, i rapporti che c'erano tra loro. Siccome abbiamo parlato di Maria Bonaparte che sposa Valentini, questo è un ritratto da giovane, questo è Enzo Valentini. Scivolo un pochino su, dunque nasce nel 1808, muore nel 58, quindi ha appena 50 anni, e la sua morte è violenta perché si uccide. Naturalmente le ipotesi sono state varie, la moglie ha cercato di difenderne la memoria dicendo che era in un momento di depressione perché non stava bene, e qualcuno dice che siccome c'erano stati moti, lui aveva appartenuto alla Repubblica Romana nel 48, quindi quando nel 58, essendo grazie ai Bonaparte vicino al Papa, viene incaricato dai cospiratori di cercare di ucciderlo, lui abbia preferito sacrificarsi, non se la sentiva, quindi più dell'idea politica ha contato forse il senso dell'onore e anche dell'unione con la famiglia. Questo è un quadro, Le rose della Malmaison, dove ci sono anche, con altri naturalmente ritratti, Napoleone con Josephine e Hortensia. Ve ne ingrandisco un pochino. Questo è lo stemma dei Valentini, si sgranano un po' a volte ingrandendo. E questo è l'ingresso di Casa Valentini oggi, dove appunto abbiamo soggiornato l'ultima volta che siamo stati a Canino. Questo è Napoleone III in un'immagine da giovane. Questa è Hortensia, appunto la madre di Napoleone III, in un autoritratto. Ecco perché pensiamo che quello di Alessandrina possa essere un autoritratto, visto che dipingeva, sappiamo per sicuro che dipingeva. E questo, per chiudere è Gerolamo, che è stato quello più estroso della famiglia, ma anche forse meno concludente. Siccome il titolo della conferenza di questa sera era Conversazione brillante di Flavio Solazzi, conversazione vorrei che fosse, cioè io ho detto alcune cose, pochissime, perché naturalmente l'argomento è ampio, ricchissimo e se ne potevano dire tante altre. Se qualcuno di voi invece vuol fare interventi o per domande, se riesco a rispondere. Oppure per comunicazioni ci farà molto piacere. Grazie.
Complimenti per la relazione, per i materiali messi a disposizione che sono estremamente copiosi e direi che Gabriella ha già introdotto la seconda parte, il momento del dialogo. Lo scorrere delle immagini. E l'aver intuito che hanno praticamente un po' scorazzato, tra virgolette, per diversi archivi, dovrebbero sollecitare la discussione. Adesso chi vuole può intervenire. Leonardo? No? Prego. Vieni, vieni, prego.
Vieni. È un nostro collaboratore, diversi di voi sanno già che abbiamo un blog, librisenzacarta.it, Leo Badioli collabora con noi, ha anche scritto qualcosa per Canino.
Con Flavio in genere ci scambiamo
scusa, aspetta,
ogni giorno e quindi sono abbastanza aggiornato su quelle cose che Flavio e Gabriella hanno studiato. Perché ogni tanto mi arriva una telefonata e Flavio mi dice che scopre un personaggio, trova un documento e così la nostra amicizia si arricchisce tutto il giorno di prove inconfutabili. Io non vorrei fare un appendice della conferenza. Se voi avete qualche domanda da Roman Forte, per quello che posso sapere, e quindi cercherò di trovare una risposta. Se invece non ci sono domande, ma spero che mi interrompiate.
Adesso fanne una a te.
A chi la devo fare? A Gabri?
A lei.
Ma io lo so che sappiamo le stesse cose. Noi abbiamo soprattutto, dunque, a Canino c'è una specie di culto di questo Luciano Bonaparte. E noi abbiamo mantenuto contatti con loro. E poi siamo diventati interessanti per loro perché questa città ha ospitato Alessandrina, la moglie di Luciano Bonaparte, nell'ultima parte della sua vita. E così noi abbiamo cercato di raccontare, intanto di sapere che cosa faceva Alessandrina a Senigallia. Se si trovava bene o male, se gli piaceva il mare, che cosa, se si annoiava o no, e tutte queste cose sembrano vere. In realtà credo che di solito i biografi di Alessandrina, che lei si chiamava Alexandrine de Blechamp, i biografi di Alessandrina dipingono e raccontano la nostra città come un posto molto triste, con un mare molto brutto, e una specie di esilio che corrisponde a uno stato di decadenza della famiglia. In realtà poi invece andando a guardare giorno per giorno i movimenti, quello che Alessandrina fa, ci sono stati dei periodi molto lunghi in cui lei si sentiva molto depressa. Ma la causa della sua depressione dipendeva probabilmente dal fatto che da giovane era molto bella e adesso invece ne aveva 80 e quindi non si sentiva più bella come prima. Cercava di curare tutta la sua depressione andando ricorrendo alle acque, andava a Recoaro, si faceva mandare l'acqua da Recoaro, passava il tempo con i suoi uccelli, che ne aveva una voliera grande, perché poi suo figlio era, oltre che capo della Costituente romana, era anche un grande ornitologo e quindi esperto di uccelli d'America, perché aveva viaggiato tanto, e dipingeva fiori. Ci sono 5 quadrucci che noi abbiamo potuto conoscere grazie al dottor Mercuri, che ce li ha mostrati, che sono delicate, affettuosi ritratti di composizioni di fiori abbastanza immaginari, non tanto naturalistici, che rivelano però una certa educazione alla pittura. Evidentemente alla corte e a casa loro ci sono stati sempre pittori,
Canova,
e quindi aveva modo
anche
di imparare i segreti della pittura, fare le ombre. In certi momenti ci sono ingenuità, però c'è anche abilità, c'è scelta compositiva. Come faccio a descrivervi un quadro se non l'avete visto?
Leo, scusa se ti interrompo, sì. Forse potresti dire due parole su una piccola scoperta, sempre grazie al dottor Mercuri, che è la Rosa di Castro.
La Rosa di Castro.
La chiamiamo solo perché meriterebbe quasi una conferenza anche quella.
I figli, non tutti, i figli di Luciano e Alessandrina, vivendo in Maremma, si erano assai inselvatichiti. E nonostante mantenessero ancora degli ideali giacobini molto vivaci e poi trasformati pian piano in ideali prima carbonari, poi repubblicani e poi in sostanza prossimi alle idee di Mazzini, avevano frequentazioni villiche, conoscevano tutti i malavitosi, tutti i delinquenti che vivevano lì, e ci facevano anche brigata. Infatti una volta viene fuori un grosso problema, perché uno di questi figli, Pierre, uno di questi figli ammazza un funzionario pontificio chiamato Caggiano de Acevedo, e questo crea dei problemi molto seri alla famiglia. Se non fosse che si chiamavano Bonaparte, l'avrebbe passata molto peggio. E poi a un certo punto siamo venuti in possesso di una fotocopia di un libro di cui non conoscevamo l'esistenza, e questo libro è intitolato La Rosa di Castro. Castro è il posto di Canino, dove c'era l'antico ducato di Castro, e la Rosa di Castro era una donna. E in questo libro, un po' rusticheggiante, un po' villereccio, ma nello stesso tempo però molto sostenuto, con vena, con desiderio di forte...
Se parli della dedica.
Sì, con un atteggiamento fortemente romantico, vengono dipinti e raccontati i personaggi di questo mondo della Maremma, il mondo dei briganti, il mondo di... Sopra c'è una solenne e anche delicata dedica da parte del figlio alla madre. Come diceva la dedica, esattamente, sono cose che non ero preparata a dire stasera, però sì, ripesco un po'.
Non era previsto nella conferenza, comunque è la dedica
una
rivolta ad Alessandrina con molto affetto. La firma non porta nome, è il coscritto.
Il coscritto.
Abbiamo poi capito che il coscritto era?
Era Pietro Bonaparte, uno dei figli, uno di quelli dei quali
uno dei più difficili.
Esatto. Che avesse dei risentimenti nei confronti della madre, perché si sentiva trascurato rispetto agli altri. Lui e Luigi erano figli in tutta la generazione a metà, ed erano tra quelli che si erano di più allontanati dalla famiglia e frequentavano ambienti appunto molto, molto rusticani. E poi in realtà il fatto che Pierre abbia fatto una vita randagia e che sia andato in Sud America, che poi si sia stabilito in Belgio, che sia stato un amante infaticabile, sempre non contento di tante donne che aveva, forse per questa carenza sentimentale che aveva avuto da bambino, almeno così si descrive, non dovrebbe destare meraviglia, perché la vita di quasi tutti i napoleonidi è una vita dell'altro mondo, è una vita in cui succede di tutto. Luciano va in Spagna col mandato di fare la guerra agli inglesi e invece fa la pace, perché lui non aveva voglia, se faceva una gran bella vita. torna a casa con l'accusa di essersi fatto corrompere. In effetti lui era possessore di un bel mucchio di diamanti brasiliani, di smeraldi brasiliani che i portoghesi gli avevano dato per convincerlo a non fare la guerra al Portogallo.
Ne aveva vari sacchetti e se li portava dietro quando si spostava da un posto all'altro. Una volta se ne è dimenticato uno, non è tornato indietro, era inseguito a prenderli.
Adesso, se permettete, faccio io una domanda, anzi due domande, e coinvolgo tutti e due. Con un passo indietro, quando si faceva il sestante, il sommario del primo articolo è stato cambiato, era più dettagliato, e invece siamo arrivati poi alla dizione da un archivio privato senigalliese. Allora, questo è più generico, prima era più dettagliato. Sostanzialmente avete avuto accesso a diversi archivi di Senigallia. Io
sì,
parlo per l'ottica senigalliese, essendo uno dei redattori e responsabili della rivista. Allora, prima domanda, qual è lo stato degli archivi che si trovano in Senigallia? Come li avete trovati? Come sono tenuti? Noi che attraverso voi, solo per riflesso, abbiamo avuto la sensazione che siano degli archivi ricchi. Ecco, allora, se per cortesia ci dite come avete trovato gli archivi, come sono tenuti e quanto sono densi. La seconda domanda invece, il comunicato stampa che è uscito oggi e solamente in parte comparso sui quotidiani, forse Vivere Senegal lo riporta tutto, parla anche di testimonianze in Senigallia di Alexandrino. Ci sono? Dove sono rinveribili? Ecco, queste sono le due domande. Come sono gli
allora,
archivi?
Io mi tengo la seconda.
Prego, fate voi.
No, comincia tu dalla prima.
Allora, gli archivi di Senigallia naturalmente ci sono quelli ufficiali. Allora, premetto, il mio ruolo è essenzialmente casalingo, tra virgolette, nel senso che mio marito gli lascio tutto il tempo di andare a scavare negli archivi. Io qualche volta lo accompagno. Mi comunica sempre quello che trova, poi a casa sistemiamo il computer, in genere io gestisco di più la parte tecnica e facciamo poi ricerche in internet, e in questo direi che anche mio marito è diventato molto bravo, quindi diciamo compartecipiamo, perché naturalmente c'è la casa e ci sono tante cose, quindi io non ho solo il compito della ricerca, che invece cerco di lasciare totalmente o quasi a mio marito. Comunque gli archivi sono bellissimi. Ricchissimo questo della Biblioteca Antonelliana, che noi siamo in una delle sale e come vedete è molto accogliente. Speriamo che con i prossimi cambiamenti, perché c'è stato un passaggio di mediateca, venga strutturato sempre a beneficio di tutta la cittadinanza senigallese. E di là c'è la parte dell'emeroteca, c'è la sala libri e poi di sotto c'è tutto l'archivio, che è un archivio molto ricco anche di documenti antichi. Ci sono faldoni, qualche volta con carte chiuse dentro che si rischia di perdere perché sono sciolte, ci sono dei libri ben rilegati, e una delle curiosità di mio marito, accompagnando una volta Gilberto Volpini, era stato: ma che cos'è quella cosa che c'è lì sopra? È così che sono saltati fuori i famosi libri della regina, ovvero di Cristina di Svezia, per cui dopo si è fatta anche una mostra l'anno scorso a Senigallia, e che appartengono a personaggi notevoli come il Grozio, il Bossio ed altri. Per scavare credo che chiunque potrebbe farlo senza pestare i piedi ad altri, cosa che invece spesso viene temuta da alcuni. Un altro archivio molto bello che speriamo diciamo venga portato alla conoscenza della cittadinanza è quello della Chiesa della Croce. Hanno libri che risalgono anche al 1500, ieri sera, credo che se andate anche oggi o domani potrete vederli, li abbiamo messi, appunto per questo mio marito è caduto e si è rotto la gamba, nelle vetrinette e sono in esposizione. Ci sono notizie anche interessanti, perché confratelli erano anche grandi personaggi di Senigallia che si rincontrano, quindi sia L'Anastasi, il pittore di cui adesso c'è la mostra per il restauro che è stato fatto delle opere, sia il Galizzi, che è Giuseppe Galizzi, ma anche altri componenti della famiglia, ma il Giuseppe Galizzi, quello che ha comprato le famose due adorazioni che si trovano a Scapezzano, e poi Pio Nono non partecipava alle sedute, e poi altri. Degli Arsilli abbiamo visto che sia Arsilli che il Mastai, che ha sposato la Catarina Cariboldo, che era consorella, avevano chiesto censi, cioè prestiti, quindi non erano queste famiglie così benestanti, autonome, come qualche volta si immagina. Quindi diciamo sono delle piccole miniere di informazioni su quello che è la vita passata e che qualche volta nel volgere degli anni, in base a quello che è stato scritto, più o meno copiato, riadattato, è stato forse un po' stravolto. E un altro bell'archivio c'è al Palazzo Mastai, e i documenti che ci sono naturalmente in diocesi, anche se sono libri di nascite, morti, matrimoni, battesimi, però sull'Anastasi, di cui 2 anni fa, quando si è fatta la conferenza, si conosceva soltanto data di nascita e la data di morte, sono venute fuori tante notizie: quando è stato battezzato, chi erano i padrini, quando si è sposato, chi era la figlia, e poi appunto dai vari archivi, le case che hanno avuto. E quindi è un po' la vita passata di Senigallia che può venire fuori. Parte dei documenti senigallesi sono all'archivio di Stato di Ancona, dove sono disponibilissimi, gentilissimi. Sono stata recentemente con mio marito, quindi anche lì ci vuole solo l'atto di pazienza di trovare il volume giusto, di sfogliare. Mio marito sta facendo la ricerca insieme a Antonio Madama sugli Arsilli e hanno trovato quasi tutto sulla famiglia. Prima era con parecchi buchi, e adesso questi buchi si vanno colmando e sta venendo fuori, diciamo, è una genealogia, una saga addirittura, perché gli Arsilli sono stati eccezionali in tanti. Scusatemi, mio figlio, un attimo. Leo.
Io non sono andato tante volte negli archivi, però ho avuto una o due impressioni molto forti. La prima riguarda il fatto che gli archivi non sono stati mai studiati sistematicamente, ma sono stati studiati in modo mirato, ossia la persona che va all'archivio cerca qualcosa, e questo che cerca in genere viene fuori, perché l'archivio è pieno di tante cose e si trova tutto. È stupefacente come nell'archivio si possa trovare veramente di tutto, però mi pare che al di là dell'importantissima storia dei nobili, e ci sono anche molte persone che ritengono che la storia dei nobili è la storia della classe dominante, quindi sostanzialmente la storia, fino a che questa classe è rimasta dominante. Però quello che mi è parso veramente straordinario nel frequentare un archivio è la rete di relazioni. Se uno si fissa nella mente, volesse sapere che cosa si faceva a Senigallia nel 1789, per prendere un anno a caso, passa un po' di tempo nell'archivio, dopodiché conosce tutti. Conosce dal podestà, come si chiamava, il gonfaloniere, conosce, sapeva anche chi era il macellaio, e tutto quello che combinano, se uno giocava d'azzardo e puntava un po' troppo forte, se una donna non era come il potere voleva e quindi veniva sempre piuttosto rimproverata abbastanza severamente, uno aveva rubato quello, un altro aveva quell'altro merito. Sostanzialmente, se uno volesse fare una storia orizzontale della città, potrebbe riprodurre personaggi, movimenti di merci, arrivi, partenze, odori, di tutto. L'archivio è una tavolozza aperta che però bisogna consultare. Il piacere di vedere un archivio e di visitare un archivio è pericoloso come gioco d'azzardo, quindi io sconsiglierei tutti di intraprendere questa attività, perché potrebbe essere risucchiato. L'archivio è un po' una pianta carnivora, però ci si sta bene dentro. Alessandrina, me l'ho dimenticato. Noi abbiamo, dunque, memorie di Alessandrina Senigallia, le case, quelle che Gabri vi ha indicato, di cui tre abbiamo riconosciuto quali sono, e quella delle mura non sappiamo quale sia, ancora non l'abbiamo guardata. Bene. Queste case sono visitabili dal di fuori. Le collezioni, le cose che sono rimaste di Alessandrino sono in collezioni private, di cui abbiamo anche detto quali, e della collaborazione che ci è stata data, e sono cose ovviamente che sono importanti per la famiglia che le possiede e anche per elementi e tasselli di ricostruzione di una storia. Alessandrina aveva un palazzo anche in Ancona, preso in affitto il primo piano di Palazzo Cadolini, ma lei teneva questo soprattutto, questa è l'impressione che noi abbiamo avuto, per le relazioni pubbliche che lei pensava di tenere con la Francia, perché Ancona era un porto frequentatissimo dai francesi, e quindi lei in questo palazzo, in questo primo piano, è un palazzo che sta esattamente davanti alla chiesa di San Francesco, aveva una specie di sacrario di Luciano Bonaparte, con tutte le cose che lo riguardavano, una vasta biblioteca, non vastissima ma importante biblioteca di autori francesi, evidentemente ci si tenevano conversazioni francesi. Per che scopo? Perché abbiamo visto i documenti che riguardano il testamento dell'Alessandrina, non gran cose minutissime, però c'è anche l'elenco di tutti i libri che lei aveva e ci si può fare un'idea quindi delle letture che faceva. Tra queste letture c'erano ovviamente quelle politiche, quelle geografiche, che rappresentavano la vastità e anche la caoticità degli interessi suoi e del marito. E poi c'erano romanzi di scrittori noti e non più noti. E poi lei scriveva Lamartine, scriveva Hugo, e Balzac leggeva le sue cose quando andava a Parigi. E scriveva da Senigallia, quindi aveva i libri di costoro e ci sono lettere a costoro e anche di costoro. Questa donna aveva una notevole celebrità, molto decaduta e molto impolverata, però comunque sempre tenuta viva dalla Terza Repubblica e poi anche da questi figli che aveva, che erano immaginosi, turbolenti, erano di tutto. Ultima discendente dei Bonaparte, la psicologa o psichiatra Maria Bonaparte, che aveva studiato da Freud, era discendente di questo Pierre che aveva raccontato La Rosa di Castro.
Allora, finisce.
Finito.
È quello degli archivi privati. Per quanto riguarda gli archivi privati, perché non ho fatto cenno, naturalmente benvenuto è quando qualcuno ci consente di citare, altrimenti qualcuno ci ha detto magari che ce li ha, non abbiamo ancora visto carte. In genere sono comunque persone che li tengono molto bene. Ne sono fieri, li custodiscono. Il rischio qualche volta di questi archivi privati è che vadano spersi se i discendenti non hanno gli stessi interessi di chi li ha organizzati. Purtroppo sono passate delle guerre, a Senigallia in particolare c'è stato il terremoto del 30, per cui ha stravolto quello che era l'aspetto anche di case, o sono rimaste sotto le macerie, o magari durante, noi l'abbiamo visto per la guerra della Jugoslavia, quando bruciavano mobili o carta per riscaldarsi quando faceva freddo, e più o meno le stesse cose sono successe anche in Italia, anche perché questo ritorno a salvare ciò che è memoria del nostro passato direi che è di questi ultimi tempi di più. Perché io ero piccola negli anni 50, ma si pensava alla ricostruzione, spesso non è che ci fosse questo conservare, anche perché qualche volta erano fatti personali, privati, di famiglia, e non si aveva voglia di metterli in piazza. E allora si tendeva, a distanza di secoli naturalmente l'aspetto cambia, l'ottica cambia, e quindi si tende a conservare quello che si è salvato magari.
Bene, grazie. Adesso Una domanda del signor.
Io mi chiamo Olivio Galeazzi, io sono un amico di Gabriella, di Flavio e di Leo, questa è la mia qualificazione essenziale.
Presidente di Verde Oro, oltre che di altro.
E sì. Volevo fare solo due domande.
Sì.
Mi ha intrigato questo apparentemente estemporaneo, ma forse apparentemente per me che sono ignorante di questo campo, rapporto di Bonaparte con gli Stati Uniti. Volevo chiederti se vi risulta che ci siano stati altri, in questa immensa famiglia, altri Bonaparte che siano emigrati negli Stati Uniti. Seconda cosa, o abbiano tentato, perché mi pare che loro hanno tentato, ma non ci sono riusciti. E come gli sia venuto in mente, in qualche modo, questa cosa, di andare negli Stati Uniti, che erano una landa selvaggia, per dei Bonaparte andare là era come, per il presidente Bush ritirarsi nella Repubblica Centrafricana, qualcosa del genere. Detto questo, mi intriga anche di sapere ancora meglio, cioè mi pare di aver capito che questi Bonaparte vengono a Senigallia essenzialmente per motivi balneari all'inizio, poi qui comprano case, eccetera, ma mi affascina, cioè come avviene il passaggio tra la Rimini e Cattolica, dove non sono rimasti perché i giovani guardavano attraverso il capanno, e per esempio se a Rimini avevano casi, erano già insediati, e perché invece a Senigallia avviene il passaggio dalla balneazione invece ad una residenza così duratura. Grazie.
Grazie a te. Penso.
Siccome il tempo mentiranno, prima di consentire a Gabriella la risposta, se ci sono altre domande, così prego. Adriana, qua se non ti sento più.
Sì, parlavamo degli archivi. Noi ci siamo fatti sfuggire l'archivio ebraico, perché non avendolo conservato bene è stato portato a Roma, e quello è una miniera di notizie per Senigallia, perché la presenza degli ebrei in Senigallia è stata importantissima. Non si potrebbe, attraverso almeno il computer, poter ottenere i documenti, perché non sempre ce li danno. Io ho provato più volte.
Allora, rispondo per prima a quest'ultima domanda. Oggi, in effetti, digitalizzando, cioè scannerizzando, passando al computer. Allora, vi faccio vedere brevemente, tanto per dare un'idea a chi magari non ce l'ha. Allora, queste sono immagini che avevamo preparato per la conferenza della Croce di ieri sera. Allora, con una macchina digitale si può andare e fotografare pagina per pagina, copertine, dorsi, eccetera. Quindi si può, adesso qui è sul computer semplicemente in una cartella, ma si può benissimo di un'opera fare tutte le foto e poi passarle su un DVD. Che significa avere in uno spazio leggero e ristrettissimo quello che sono volumi pregiati, che meno si toccano meglio è, oltretutto, e che si possono duplicare e quindi diffondere facilmente, oltre che eventualmente mettere in internet e mettere a disposizione di un pubblico molto più vasto. Oltre a quello del ebraico di Senigallia, ogni tanto qualcuno ci dice: ah, quello è stato donato, è stato preso a... lo stesso archivio di Stato di Ancona, l'ultima volta che sono andata con mio marito abbiamo fotografato qualche pagina che ci interessava, l'ha detta, le foto sono io, ci ha detto che con la spesa di 3 euro, perché che uno fotografi una pagina o che fotografi tutto in volume, la spesa è la stessa, purché sia sempre dallo stesso volume, si può fotografare tutto un volume. Allora, bisogna solo avere la pazienza di andare a fotografare. Sì, sì. Ma no, lo permettono. Dopo, se la gestione privata è diverso.
Bene, emerso il problema... Sì. Si cercherà in qualche maniera chi governa di trovare la soluzione.
Come se stante, ti invito a farlo.
C'è il funzionario della biblioteca, noi ci faremo parte interessata per girare a chi di dovere la questione. Se vai avanti rispondendo alle domande del dottore.
Sì, per quanto riguarda gli Stati Uniti, lascia a Leo, che è forse un po' più informato.
Allora, due cose, le domande erano due. Il rapporto tra Bonaparte e gli Stati Uniti, e l'altro è come i Bonaparte arrivano a Senigallia. Dunque, non so spiegare, non so dirvi, non voglio dirvi più di quello che so. Però quando nel 1810 Luciano Bonaparte prende la sua baracca e burattini, li mette su una nave, va in America. Perché? Perché veniva cacciato anche dall'Italia. Lui e suo fratello Napoleone non si potevano vedere. L'uno era repubblicano e l'altro era imperatore. Le poche volte che si sono incontrati hanno bisticciato moltissimo. E a un certo punto Napoleone aveva ingiunto al Papa di cacciarlo via anche dallo Stato della Chiesa. E quindi lui sperava di andare in America. Altri figli di Napoleone, come Giuseppe, fratelli e poi figli suoi, sono andati in America perché la mentalità... La mentalità di Bonaparte era una mentalità che concepiva uno scacchiere mondiale. I figli, Pierre, questo figlio, quello, l'autore della Rosa di Castro, quello che aveva per amici i maremmani, poi noi lo troviamo in Colombia a combattere con Simón Bolívar. E quindi tutti questi Bonaparte avevano una vita avventurosa. Perché negli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti erano un paese ospitale rispetto a chi scappava dall'Europa, e poi c'era la Louisiana, dove loro pensavano di incontrare altri francesi e probabilmente trovare qualche bonapartismo anche in Louisiana. Sui motivi dell'arrivo...
Bonapartismo repubblicano.
Repubblicano. Sull'arrivo, a parte l'aneddotica che è divertente, che noi raccontiamo volentieri e che Flavio ha scoperto, non io, dunque, dopo il congresso di Vienna, quindi dopo la caduta di Napoleone, nascono in Italia i primi moti, le prime organizzazioni carbonare. Voi sapete che la prima insurrezione carbonara in Italia è stata fatta nel 17 a Macerata. C'erano qui centri carbonari. Il primo pensiero dei massoni carbonari di allora era di costruire, di conquistare l'Italia, di farne una repubblica ispirata dalla persona di Luciano Bonaparte, tant'è vero che il capo della cellula di Ancona si chiamava Gran Luce, Luciano. Loro avevano frequentazioni qui. Dopo questi movimenti, i Bonaparte non sono più stati una speranza per i carbonari, che hanno indirizzato le loro speranze altrove, e c'è stato anche abbastanza malinteso, antipatia, perché lui è stato accusato di averli abbandonati, e così c'è stato anche parecchio muso. Non siamo riusciti ancora a vedere da chi loro compravano le case, però è certo che la presenza di Luciano e Alessandrina qui era una presenza motivata e molto precoce, motivata probabilmente dal punto di vista politico. C'era un porto vicino, era nello Stato della Chiesa, ma era dall'altra parte, e anche probabilmente una questione di amici e di movimenti di capitali. Mi qui finisco.
Innanzitutto fare tanti auguri a Flavio.
Grazie.
Di fronte al ristabilimento.
L'intervento è andato bene.
Sì, mi fa molto piacere. Io da studioso della storia costituzionale sono rimasto molto interessato agli accenni fugaci che si è fatti alla Repubblica, alla Costituente della Repubblica Romana. Io Senigallia la conosco soltanto perché vengo da moltissimi anni in vacanza ad agosto. La Biblioteca Antonelliana la conosco perché appunto frequento le sale di lettura e non gli archivi. Quindi sono molto profano della storia degli archivi di Senigallia. Quindi mi interessava sapere se anche da questi ultimi interventi che ho sentito, no, sui rapporti tra Luciano Bonaparte, il repubblicanesimo, i moti dell'Italia, eccetera, se l'ambiente senigalliese rappresentasse un punto particolare nell'ambito dello Stato della Chiesa per quello che sarà poi il movimento repubblicano che porta alla Repubblica Romana e alla Costituente, visto che questi nomi che ritornano. Non so se ci sono già stati degli studi, ma vorrei capire anche se da questi scavi che sono stati fatti negli archivi risultano promettenti degli scavi ulteriori in questo ambito, cioè di una storia alternativa a quella del potere del repubblicanesimo senigalliese. Ecco, questo sarebbe interessante. Anche perché la Repubblica Romana, come voi sapete, la Costituzione della Repubblica Romana è, è, è stata scelta dai costituenti nostri del 1946-47 come il prototipo della Costituzione attuale. Questo è poco noto ai non studiosi, e forse anche gli stessi studiosi costituzionalisti ignorano questo fatto, ma la struttura della Costituzione italiana attuale, tra tutti i vari prototipi precedenti, italiani, francesi, eccetera, viene dalla Costituzione della Repubblica Romana. Questa struttura in due parti, diritti e doveri, e poi la struttura dello Stato, eccetera, eccetera, era stata e costituisce l'originalità della Costituzione, che purtroppo, come sapete, non è entrata mai in vigore alla vigilia della sua entrata in vigore. E quindi, ecco, volevo sapere se dagli archivi, per uno studioso dei movimenti repubblicani, dei partecipanti alla Costituente repubblicana della Repubblica Romana 1849, ci sia stato un contributo senigalliese.
Benissimo, grazie. Ringraziamo il dottor
Incorvati, Giovanni Incorvati.
Prego gli altri due ospiti che gradiscono fare domande.
No, io rispondevo quale formato nei fatti per motivi di.
Dottor?
Mi presento, io sono Luciano Filippo Bracci, Farese. Allora, e lì c'è mio cugino Antonio Valentini, siamo due cosiddetti napoleonici, cioè discendenti di Luciano. E ringraziamo per questo fatto, per questi studi che state facendo su buona parte a Senigallia. Volevo soltanto.
Io ringrazio della vostra presenza e del vostro intervento.
Volevo soltanto. Qualche piccola curiosità, ad esempio Luigi Bonaparte, che è stato citato prima, che è il secondo figlio maschio di Luciano dopo Carlo, che era il primogenito, che è stato senatore del re dell'impero in Francia, è stato un carbonaro in Italia, è stato un insigne glottologo e ha anche inventato una medicina contro la malaria, vivendo in zona malarica, e lui è morto a Fano perché era ospite dei nipoti e morì a Fano nel 1892, mi sembra, in via Garibaldi, a casa nostra. Volevo soltanto rispondere a una domanda quando dicevate dei Bonaparte in America. Oltre Luciano c'è il fratello Giuseppe è abitato a lungo in America, ha sposato un'americana che si chiamava Patterson, ha avuto dei figli che si chiamano Bonaparte Patterson, che credo ancora ci siano, anche se scomparsi dalle genealogie, per cui gli unici Bonaparte attualmente viventi si chiamano Napoleon, sono i figli del principe imperiale e sono due maschi e due femmine, c'è ancora questo ramo dei Bonaparte discendenti da Giuseppe, ci dovrebbero essere, comunque c'erano sino a una quarantina di anni fa, 50 anni fa, che vivono in America. Giuseppe sposò questa Patterson, che era poi quella delle locomotive, quindi era un'ereditiera americana, già lui era ricchissimo, sposò questa donna, e visse tantissimo in America. Ecco, volevo dirvi questo, che era un'altra curiosità che forse non sapevate.
Grazie.
Ecco.
Grazie. Allora, dottor Valentini.
Solo per. Buonasera. Solo per riferimento al modo di essere di alcuni figli di Luciano, quelli che erano rimasti a Canino, essenzialmente Pietro e Antonio, e l'episodio tristissimo della morte del tenente Caggiano, su che sono scritti fiumi di inchiostro sui motivi, le cause che portarono a quel brutto incidente. Nonostante questo, entrambi hanno sempre dato prova, i due figli di Luciano, di altre qualità, onestà, eccetera.
Parla sul microfono.
E poi, sì, no, dice. E infine c'è la distinzione fra i personaggi dell'epoca, i cosiddetti malavitosi, fra i briganti tipo Tiburzi, così con intrisi un po' di idealismo e di altro, e gli evasi del carcere di Civitavecchia, che erano due forme di banditismo ben diverse, e lì appunto ci sono delle documentazioni su come venivano gestiti i vari personaggi. Solo questo.
Aggiungo solo una cosa. Allora, la Mondadori anni fa aveva dedicato una serie di libri alle grandi famiglie, grandi dinastie europee, e per quanto riguarda i Bonaparte diceva, è vecchiotto ormai, che erano i discendenti di Napoleone di Bonaparte nel XX secolo, erano 280 sparsi fra Italia, Polonia, Svezia, Danimarca, Olanda, Germania, Inghilterra, Spagna, oltre naturalmente agli Stati Uniti, quindi erano parecchi.
Allora, Leonardo...
Che ci hanno ricordato delle cose che avrei dovuto sapere, perché credo di averle lette forse su Flero dell'Angolo o qualche altro posto. Comunque, raccontate da loro, diventano tattili, diventano più sono testimonianze. Dovremmo ricordare, per quanto riguarda il ruolo della città di Senigallia durante la Repubblica Romana e nella preparazione dei moti, credo che il migliore studioso sia Marco Severini, e quindi lui, io non so tutte le cose che sa lui, e lui le ha scritte da qualche parte, ha scritto molti libri e credo che lui sia un grande esperto di queste cose. Però per quanto riguarda il ruolo di Bonaparte bisogna ricordare che Carlo Bonaparte, primo figlio di Luciana Alessandrina, era presidente della Costituente e che ha difeso la Costituente proprio per il valore che aveva, e ci ha tenuto il più possibile, l'hanno chiusa, l'hanno votata il giorno in cui i francesi bombardavano il Parlamento, perché dicevano: non salveremo la Repubblica Romana ma daremo al mondo una Costituzione.